durante questo anno, lo sappiamo, la nostra comunità ha fatto la scelta di mettere al centro della sua attenzione la riflessione sull'educare come luogo particolarmente importante e particolarmente significativo. E ci sembra bello allora lavorare durante l'Avvento sulla dimensione pedagogica, sulla dimensione educativa che è propria degli itinerari liturgici, dell'Avvento in questo caso. L'anno liturgico è un grande itinerario educativo, ci prende per mano per farci entrare dentro quelli che sono gli atteggiamenti fondamentali del nostro essere uomini e donne e per farlo seguendo Lui, seguendo Gesù, lasciandoci prendere per mano da Lui. E vorremmo allora in queste domeniche provare a entrare dentro alcuni di questi atteggiamenti che l'Avvento, a partire dalle scritture di oggi e poi quelle delle domeniche successive, ci offriranno e ci consegneranno. E allora vedremo che l'attesa, la disponibilità a cambiare, il cambiamento, il fare spazio, la sorpresa, saranno un po' quegli atteggiamenti che ci accompagneranno e ci aiuteranno ad entrare, no? Dentro quell'educare i figli, i ragazzi, ma anche quell'educare noi stessi, che continua dentro la vita. È in atto un po' quell'atteggiamento fondamentale, antropologico, no? Che ci permette di entrare dentro le dimensioni del vivere e di intuire alcune dimensioni fondamentali del nostro essere uomini e donne. E lo facciamo appunto seguendo il cammino dell'Avvento e lasciandoci guidare da Lui, dal Signore Gesù, dalla Sua parola. E prima di tutto mi pare che, tra l'altro, l'Avvento ci rimandi immediatamente al senso del tempo, come prima cosa. Perché quando parliamo di attesa, quando parliamo di disponibilità, no, a porci in un atteggiamento di ascolto, di attenzione, appunto parliamo di tempo, del nostro modo di collocarci dentro il tempo, di come ci collochiamo dentro il tempo. E lo sappiamo tutti bene, tra l'altro, che il tempo non è qualcosa di statico. Certo, lo misuriamo il tempo, ma il nostro modo di vivere il tempo dipende molto, prima di tutto, da come ci collochiamo dentro il tempo e da come lo viviamo il tempo. Il tempo può essere brevissimo, troppo breve, o può essere lunghissimo, infinito. Dipende proprio da come stiamo dentro il tempo. Se c'è qualcosa che ci sta appassionando, ci sembra che il tempo non ci basti mai. È già scappato, se n'è già andato. Quando viviamo qualcosa che invece facciamo fatica a vivere, no? Il tempo si dilunga, sembra infinito. Qui sarebbe interessante sentire i ragazzi quando parlano della scuola o anche noi quando ascoltiamo magari anche l'omelia o quando viviamo alcuni momenti della vita, no? E le cose ci possono sembrare troppo lunghe, no? Per starci lì, per poter vivere dentro il tempo. Il tempo appunto è strettamente legato a tutto questo ed è strettamente legato appunto a quel senso di attesa per quanto riguarda l'Avvento, che ci mette di fronte al tempo con uno sguardo al futuro, con uno sguardo a ciò che sta avvenendo, a ciò che avverrà. E anche qui potremmo ricordare le varie forme dell'attesa, no? Da quelle che ci fanno perdere tempo, come le lunghe file agli sportelli degli uffici o quelle dal medico, soprattutto quando magari questo è connesso anche con momenti faticosi della vita, quello quando dobbiamo aspettare i mezzi pubblici e non arrivano. Da queste attese a quelle connesse con i ritmi della vita, no? Così intense e così profonde, nell'attesa di diventare adulti per i ragazzi, di terminare gli studi, l'attesa di celebrare il matrimonio o di costituire insieme la propria relazione in casa, l'attesa di veder nascere il figlio, l'attesa di andare in pensione e tante altre attese. E penso che quando rileggiamo un po' queste dimensioni, immediatamente, no, veniamo rimandati ai tanti modi diversi con i quali viviamo questo, no? Alla stanchezza dell'attesa, la stanchezza dell'attendere e la fatica di attendere, ma anche la sua bellezza, no? Il famoso sabato del villaggio di Leopardi, no? Quando l'attesa assume addirittura una coloritura così intensa da diventare più significativa del momento stesso che poi viene vissuto, no? Anche se sappiamo bene che sarebbe necessario entrare, no, dentro il sabato del villaggio per vedere un po' tutte le connotazioni, ma in questo momento ci serve così per richiamare alcuni atteggiamenti, no? Appunto un'attesa che può essere piena, le varie forme, no, del nostro attendere. E vorrei che ci fermassimo un attimo soprattutto sulla nostra fatica, però, quest'oggi, di vivere l'attesa, no, di stare dentro il tempo. Prima di tutto per dire che questo stare dentro l'attesa, alcune volte faticosa, alcune volte difficile, no? Prima di tutto ci domanda di imparare ad abitare il tempo. Noi vorremmo anche qui poter dominare il tempo come vorremmo, no? Dominare la vita e dominare il tempo, per mettere le misure che vogliamo noi. E invece l'imparare prima di tutto a fare la fatica di abitare il tempo e di lasciarci misurare dal tempo, con l'atteggiamento di chi lo riceve in dono e di chi non pretende di determinarlo troppo. Questo è forse un primo atteggiamento importante, no? C'è tutta la bellezza in questo, oltre alla fatica, di accettare la vita, di accettare il tempo così com'è, con il suo scorrere, anche con il nostro stare dentro il tempo che assume forme diverse, perché si cresce, si diventa adulti e si invecchia. L'abitare il tempo, appunto, ti domanda anche la pazienza di attendere e di accettare che la tua vita cambi, che il tuo corpo cambi nel tempo, che lo stare dentro il tempo colori profondamente la tua relazione con la vita. E poi, dall'altra parte, l'imparare a vivere sempre lo spazio dell'attesa come spazio educativo, no? Noi vorremmo tutto subito, viviamo la voracità del desiderio, no? E vorremmo subito che arrivasse il giorno giusto per andare all'Orio Center o per vivere qualche momento così di svago, no? Oppure i ragazzi, ma non solo, che desidererebbero subito poter aver campo per comunicare, no? E tante altre attese da realizzare subito. La capacità invece di aggiungere il tempo, di poter stare dentro un tempo che scorre, di poter rimandare, no? Perché il rinvio del desiderio, il rinvio di ciò che tu vorresti avere subito, no? Il prendere le distanze rispetto alla voracità, appunto, ti fa crescere. È lo spazio dell'attesa, da questo punto di vista diventa lo spazio della crescita, diventa lo spazio nel quale puoi crescere, no? Anche se, appunto, è difficile, perché l'attesa è controcorrente, è il contrario della voracità, eppure lo spazio che si crea lì è lo spazio del pensiero, è lo spazio dell'imparare a pensare, del rielaborare il desiderio, è lo spazio in cui puoi giungere anche a trovare qualcosa di significativo, a simbolizzare la realtà, è lo spazio della libertà. Se non realizzo subito, prendo le distanze dalle mie attese immediate, dai miei bisogni, dalle mie emozioni, dal mio sentire, mi abituo a riconoscere il mio desiderio, la mia voglia, la mia attesa, mi abituo a fare i conti con tutto questo, a confrontarli tra loro, a distinguere le mie emozioni, a custodire me stesso. Do spazio alla possibilità di custodire in me il desiderio. Quanto è importante custodire il desiderio? Il desiderio non è qualcosa da fuggire. Il desiderio, quando è autentico, è da custodire bene. E forse tante volte siamo persone che rischiano di perdere il desiderio nella maniera più profonda e più vera del termine. Non è vero che il desiderio va cancellato, assolutamente. Il desiderio va fatto crescere. Certo, il desiderio, quel desiderio che diventa lo spazio dell'apertura, lo spazio della ricerca, lo spazio dell'andare oltre. Appunto, quello spazio che il tempo ti disegna quando lo abiti. E allora mi educo anche a dare davvero più importanza a me stesso, non ad alcune voglie semplicemente, ma a me stesso, ai miei desideri profondi che riconosco, alle mie attese. E così imparo anche a guardare maggiormente a ciò che desidero e all'altro. Perché quando mi fermo un momento, quando prendo le distanze, riesco a dare importanza anche a quella persona che sto aspettando. Proviamo a pensare cosa vuol dire attendere una persona, no? Penso che un po' tutti viviamo quell'esperienza del desiderio di incontrare qualcuno a cui teniamo particolarmente, no? La tua ragazza che vive lontano, o appunto il tuo ragazzo con cui non ti incontri sempre, o il marito, la moglie, dopo un po' di tempo in cui magari per ragioni di lavoro o per altre ragioni si è stati distanti, un amico, un'amica, qualcuno a cui tengo particolarmente, che viene a visitarmi, no? Lo spazio che mi separa diventa lo spazio del desiderio, no? E questo da una parte mette in evidenza maggiormente ciò che sono io, ciò che provo profondamente, ciò che mi può legare all'altra persona, ma mi aiuta anche a guardare bene all'altra persona, a riconoscerla, a scoprire ciò che essa è. E così anche per qualcosa di importante, quel creare lo spazio per cui riconosco l'altro. E si crea lo spazio allora anche dell'incontro autentico, no? Dell'incontro in cui io mi apro e mi preparo per incontrare l'altra persona, per incontrare l'altra realtà. Questo spazio di crescita, appunto, questo spazio in cui cresco. E penso che tutto questo, oltretutto, se lo leggiamo dentro questi giorni, dentro questo tempo, si rimanda anche a quel desiderio profondo, no? Dell'altro, con la maiuscola, di quell'altro che segna la vita, di chi in qualche modo ti aiuta a rileggere profondamente l'esistenza, chi ti aiuta a percorrere il senso della vita. I testi di oggi in maniera splendida ci rivelavano questo desiderio e questa attesa, no? Se tu squarciassi i cieli e scendessi, bellissimo, eh? L'immagine addirittura di un cielo che si squarcia, qualcosa di impossibile e invece qualcosa che tu desideri e attendi, no? E in questo cammino in cui impari a riconoscere il volto dell'altro che hai accanto, di ciò che vale nella vita, di ciò che desideri, appunto, impari proprio anche ad aprire il cuore a un desiderio, a un'attesa più profonda. E sarebbe bello se su queste dimensioni potessimo lavorare su noi stessi, ma anche sui nostri figli, no? Sulle persone con le quali condividiamo la vita, no? Quanti atteggiamenti da mettere in gioco lì, l'imparare a prendere le distanze, l'imparare a crescere profondamente dentro questi atteggiamenti. Li consegniamo un po' al nostro lavoro, li consegniamo anche alle nostre possibilità di scambiarci parole, lo consegniamo al nostro tentativo domenica per domenica di riascoltare la parola e di ripetere i gesti della gratuità e del dono perché possano educarci a camminare profondamente.